Michele Neri legge Un Natale a Silon di Guido Gozzano. Adam's Peak, Silon, 25 dicembre. Lento martirio del risveglio sotto questi climi. La coscienza, intorpidita dall'atmosfera di serra calda, si ridesta penosamente come una ribalta che si illumini a scatti successivi ed improvvisi. Si direbbe che, nel sonno, essa abbia abbandonato il corpo, si sia involata per il paese remotissimo delle sue nostalgie e debba ora riguadagnare in pochi secondi la spaventosa distanza. Ritrovarsi la via tra lobo e lobo del cervello. La ragione, invece, già vigile e desta, assiste a quel tormento, indaga, commenta, deride. È vano che tu mi illuda, o vagabonda notturna. Sono a Silon, so d'essere a Silon. È vano che tu mi porti ad ogni risveglio un lembo di paesaggio ligure o canavese. Il sorriso di un amico, il profilo di mia madre. So di sognare. Questo suono fioco di campane che tu fingi per ricordarmi la patria imita assai bene il clagore natalizio quando la bufera di neve lo investe turbinando. Ma non è vero. Vero è soltanto il coro assordante e rauco dei pappagalli e delle scimmie sul tetto del mio bungalow. Fra pochi secondi mi sveglierò a Silon, nel mio rifugio solitario, in piena foresta tropicale. Mi sveglio. Sono a Silon. Ho gli occhi bene aperti. Vedo attraverso il velo bianco gli arredi della stanza, la figura di Patrick, in piedi, che attende col vassoio del tè. Son ben desto, ma attraverso il coro della foresta continua il clagore fioco delle campane. Scosto la zanzariera, balzo dal letto con tale volto sorpreso che il vecchio boy cingalese si inquieta. What is the matter with you, master? Niente, caro. Sto benissimo. Ma che cos'è questo suono? The Christmas. Il Natale. È la messa delle sei alla missione di Candy. Fin quassù giunge, nell'aria immobile, il suono di Candy, lontana 6 ore, in fondo alla valle. Patrick è cristiano. Benché porte i radi capelli grigi avvolti in trecciuole sotto il pettine cingalese di tartaruga ricurva, benché non abbia altra veste che il gonnellino muliebre a scacchi rossi ed azzurri, egli ha sul petto ignudo, appesi tra gli amuleti contro i veleni, i cobra, i malefizi, uno scapolare di celluloide e una crocetta d'argento. È un puro ariano, dalla nobile faccia socratica, che mi ricorda terribilmente un mio illustre insegnante di università, tanto che ancora non riesco a vincere una certa esitanza quando devo ordinargli di prepararmi il bagno o di lucidarmi i gambali. The Christmas! The Christmas! Sentite le campane? È Matthew, altro boy che entra esultando con tutto i suoi denti bianchi abbaglianti nel bronzo del viso. È giovanissimo, Matthew. Ha 20 anni e parla 7 lingue. È un buon cacciatore ed un ottimo cuoco. Nessuno sa meglio di lui rammollire e friggere il legno di Travel Palm o cucinare la carne del pangolino squamoso o del vampiro rossetta. Con questi due compagni e il guardiano del bungalow, appena sufficienti in questi climi dove il lavoro è frazionato per età e per caste, abito da quasi un mese l'ultima rest house offerta al viaggiatore dalla mirabile previdenza britannica. A Colombo, a Candy, fra le gaie lusinghe degli hotels cosmopoliti, ho sciupato molto tempo e denaro, Troppo danaro per un letterato entomologo non lautamente munito dalle patrie lettere e dai patri musei. E devo ai buoni uffici del console d'Olanda, presso il governo cingalese, questo rifugio beato, favorevole più di ogni altro alle mie ricerche. È minuscola e modesta questa rest house sul picco d'Adamo, e non mi inorgoglisce il pensiero che vi ha pernottato Kronpritz lo scorso anno, quando venne a Ceylon per la caccia all'elefante. Oimè, la dimora non è imperiale, ha una lindezza squallida di stazione ferroviaria e di casetta nipponica a un sol piano, come tutte le costruzioni dei tropici, circondata da una veranda a colonnette bianche dal tetto ampiamente proteso. A sera si abbassa una grata a saracinesca che si chiude intorno premunendoci contro le visite dei felini. In Europa gli uomini mettono le tigri in gabbia. Qui sono le tigri che costringono in gabbia gli uomini. Non le tigri veramente, che manca in queste foreste, ma il leopardo e la pantera nera cingalese, temibilissima. Le stanze sono disposte attorno a un cortiletto, un piccolo patium centrale, e sono di una malinconia indescrivibile. In muratura bianca di calce fino a mezza parete, dalla metà in su, in legno traforato, a giorno e aperte. Così, al minimo soffio ristoratore, ventrano liberamente i piccoli alati della giungla, i passeri bengalini, con la fiducia incredibile che hanno per l'uomo gli animali dell'India. Una camera da letto d'una semplicità da certosino, una sala con qualche pretesa europea, una cucina e una vasta dispensa che ho adibita al laboratorio con le mie casse e i miei barattoli. Dinanzi alla casa un giardinetto derisorio, con una aiuola triangolare dove il guardiano cura, con grande amore, alcuni grami germi d'Europa, storditi dal clima e umiliati dalla flora circostante. In quest'eremo mi raggiunge stamane il clagore remotissimo delle missioni. E, per la prima volta, da che sono lontano dalla patria, sento in cuore una trafitta leggera, appena percettibile, ma insistente, e importuna come il primo rodio del dente cariato. E la nostalgia. Ed io mi vantavo d'esserne immune. Oimè, ci si può illudere d'essere un Robinson, un cenobita buddista, ma non si può scomporre la nostra sostanza prima, la quale è non soltanto per ciò che è, ma per ciò che è stata. E non si eliminano dal mistero della nostra psiche millenni e millenni di evoluzione europea e 20 secoli di cristianesimo. La nostalgia, il male tremendo e indescrivibile fatto di sentimenti indefiniti simili all'ansia e al rimorso. Esco all'aperto, ristorato dal bagno, per distrarmi al risveglio della foresta, delizia e meraviglia sempre nuova ai miei occhi europei. Seguo un sentiero appena tracciato nella densità del verde, ma per la prima volta questa natura paradisiaca m'appare ostile, inquietante come un paesaggio antidiluviano, sul quale debba profilarsi un pleosauro od un iguanodonte. Attraverso l'intrico della flora demente, dalla profondità delle valli, giunge ancora una volta il suono delle campane della missione. Poi tace. E mai mi son sentito così solo. Benché Patrio e Matthew mi seguano, recando i fucili, le reti, le pinze. Ma quest'oggi non uccideremo. È nato nella mia terra il fratello di Gautama, la bontà suprema che ogni tanti millenni si incarna e culmina in un uomo sedestata, un'altra volta in uno svegliato. Avanziamo in questi stretti sentieri simili a corridoi nel verde, scavati dalle escursioni notturne degli elefanti selvaggi. Sono le 8 del mattino. La mezzanotte è dunque imminente in Italia. Le mense a quest'ora si inghirlandano di vischio e di agrifoglio, le finestre si illuminano nelle tenebre glaciali, nevose della notte sacra. Qui è un mattino estivo, una luce abbagliante che giunge mitigata dalle cupole delle felci arborescenti, come un verde tremolio sottomarino. È il tepore di Serra Calda, che dura eterno su questa fascia equatoriale della Terra. Una quinta stagione senza nome che io chiamerei euforia. La demenza beata che accompagna le agonie senza fine di certi consunti. In questo tepore eterno, mitigato nella sera o nella notte da un'ora di pioggia torrenziale, la flora raggiunge misure, linee, tinte incredibili. E questa bellezza e questa stagione che non mutano aggiungono alla mia nostalgia d'oggi un altro sgomento fatto di pensieri indefinibili. Le primavere, dunque, le estati, gli autunni, gli inverni immortalati nei capolavori della poesia, della pittura, della musica europea, non sono che il prodotto di una latitudine. Tristezza, relatività di tutte le cose, anche di quelle che veneriamo come divine ed immortali. Tristezza ancora più profonda al pensiero che questa terra perennemente verde non è che la sottile zona d'un'estate eterna che copriva, all'inizio, tutto il nostro globo. Sgomento puerile ma invincibile al pensiero che la nostra patria è già immersa nella curva della terra che si spegne, che l'inverno, la notte glaciale nevosa che l'avvolge in questo mio chiaro mattino è già l'immagine della notte glaciale eterna che s'avanzerà nei tempi e guadagnerà i tropici e raggiungerà, fin su questa zona privilegiata, l'ultimo esemplare dell'umanità moribonda. Non è Gaio il mio Natale, e la flora che mi circonda non è consolatrice. Mi ricorda di continuo la spaventosa distanza dalla patria. L'illusione non è possibile nemmeno limitando lo sguardo in terra. Il piede s'avanza ora fra muschi, licheni mostruosi, simili a polipi o a masse madreporiche. Ora passa sul tappeto cinerino della mimosa azzurra cingalese e il passo lascia una strana impronta che s'allarga in pochi secondi con la contrazione dolorosa del mollusco offeso. Ai lati, in alto, è il tripudio della flora vegetale e della flora vivente. Strani insetti, fasmide, fillum, eccetera, imitano i rami e le foglie. Farfalle enormi abbagliano nel volo come una brace verde e azzurra e, posate, si chiudono in un grigiore di foglia morta. Fiori strani, petali di carne rosea e sanguigna, di porcellana candida o azzurra, fiori che nessuna parentela hanno con i nostri. Foglie più belle dei fiori, a cuore, a calice, a scudo, lobate, dentate, frangiate, bianche venate d'azzurro e di rosso, rosse venate di bianco e di violetto, felci arboree, agili come zampille verdi, felci nane, capillarie fluttuanti nell'aria come in fondo ad un acquario. E tutto è immutato, come ai tempi delle origini quando non era l'uomo e non era il dolore. Le 11. Il sole è quasi a picco. Il paesaggio favoloso si scompone nelle lontananze verdi, al gioco dei miraggi. I tronchi serpeggiano nell'aria che si dissolve tremando come l'acqua di un rivo. Rientro nel bungalow, ma sulla soglia Matthew, che mi precede, s'arresta con alte grida di paura e di giubilo. «Cobra, cobra! The best wish for you! Il migliore augurio per voi!» Strana fantasia dell'India che ha simbolizzata la speranza gioiosa in questo messaggero di morte certa. Scatura tka. Ancora 7 passi. Lo chiamano i cingalesi, perché si dice la vittima barcolla 7 passi ancora, poi cade irrigidita. È certo tra i rettili più micidiali, ma la sua apparenza non è formidabile. Questo che m'accoglie nel mio giardino è grosso poco più di una biscia e fuggirebbe molto volentieri se il boy non gli balzasse intorno impaurendolo con le grida e con la rete. Il cobra s'è raccolto a spire, erigendosi a mezzo il corpo con la gola gonfia, espansa dall'ira, e la piccola testa triangolare dagli occhi rossi come rubini, dalla lingua bifida dardeggiante, gira intorno su se stessa, vigilando l'uomo pronta alle difese. Ma l'uomo lo lascia e il rettile si snoda, s'allunga, dispare nel folto. Sia grazie anche a lui in questo giorno di natività. A tavola, solo. La saletta mi dà qualche illusione d'Europa, illusione che accresce, non mitiga, la mia nostalgia. È singolare il contrasto fra la lindezza tropicale, le pareti bianche di calce traforate in mezzo fino al soffitto e la pesantezza presuntuosa e vetusta dello scarso arredo che ricorda le sale d'aspetto di certi dottori o di certi curati. 4 sedie in giunco, un divano esalante da troppe ferite e l'anima di stoppa, una mensola impero con sopra un pendolo Robert di qualche pregio, uno scaffale con una Bibbia enorme, alle pareti un'oleografia moderna dei reali d'Inghilterra e 2 incisioni antiche, Amsterdam del XVII secolo. Cose tolte a qualche vecchio bungalow e giunte a Ceylon al tempo della dominazione olandese, quando i mercanti fiamminghi giungevano all'isola favolosa, non anco ben definita sugli Atlanti, dopo un anno d'avventure su velieri e malfidi, circunnavigando l'Africa e l'India. Patrick e Matthew vengono e vanno silenziosi, vigilando ogni mio gesto con quello zelo devoto che è la grande virtù dei servi indiani e la meraviglia di tutti i viaggiatori. Matthew ha posto in mezzo alla tavola, dentro una latta per conserve, un fascio enorme di orchidee raccolte nella gita di stamani e un piatto di manghi enormi. Mi sono avvezzo agli strani frutti che si spaccano offrendo una polpa gelida, mantecata come un sorbetto, odorosa di muschio e di creosoto. Strani frutti che si direbbero preparati da un confettiere, da un profumiere, da un farmacista. E da un orefice si direbbero ideate le orchidee che ho dinanzi. Petali di lacca policroma, polverizzata di mica, gole fantastiche e sogghignanti di draghi nipponici. Petali gibbuti, cornuti, panciuti, nell'interno iridescenti come le tinte intraviste nei toraci aperti delle bestie macellate. Il fascio dà l'incubo della peste e del malefizio. E nell'afa pomeridiana emana un odore fetido insostenibile. Faccio allontanare il mazzo favoloso che a quest'ora, in una sala europea, sarebbe omaggio non indegno di una principessa. E quanto volentieri lo cambierei con un ramo natalizio di agrifoglio spinoso a bacche rosse o con un ciuffo di vischio perlato. Ed è l'ora dell'afa pomeridiana. della siesta tropicale sulla sedia a sdraio. È l'ora del silenzio favorevole alla visita dei bengalini. I passeri minuscoli, rossi o verdognoli, spruzzati di bianco, irrompono in frotta da una parete della sala, esplorano, attraversano a volo, rientrano. Il mio braccio bruscamente proteso per prendere un libro li inquieta. Irrompono in cucina, ritornano impauriti dallo sfaccendare dei boys, turbinano due volte nella sala da pranzo, si dispongono nei trafori delle pareti, in attesa, alcuni più audaci, considerando che non mi decido ad andare, scendono, si posano sulla spalliera delle sedie e sugli scaffali, in terra, a beccare le brice della colazione. Ad uno scendono tutti. Saltellano con un pigolio sommesso, ormai fiduciosi, nell'uomo vestito di bianco. Avanzo un braccio, getto un giornale per vedere fino a qual segno giunga la loro audacia, e i piccoli temerari si scostano appena. Nell'afa silenziosa, quel cinguettio tracotante s'accorda col tic-tac del vecchio Robert, che ha segnato le ore di tante vite in esilio. S'accorda col canto in sordina dei boys. Patrick e Matthew non sfaccendano più. Sono distesi in terra con le spalle al muro. Dormono e cantano. Il loro sogno indolente si traduce per se stesso, attraverso i denti chiusi, in una musica sonnolenta e bizzarra. Azione riflessa, commento delle cose, parafrasi della solitudine e dell'esilio, del caldo e del silenzio.